Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino bentrovati, la newsline serale che apriamo con la cronaca perché c'è un'altra morte sul lavoro in Toscana. Un uomo di 56 anni è deceduto questa mattina in conseguenza di un incidente sul lavoro, il dramma si è consumato a Vernio, in provincia di Prato, dove ha perso la vita. Un operaio, il servizio del corrispondente Giorgio Bernardini.
Un uomo di 56 anni è morto stamane in conseguenza di un incidente sul lavoro. Il dramma si è consumato intorno alle 11 in via del Bisenzio, poco prima dell'abitato di Mercatale, frazione di Vernio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava lavorando in strada quando si sarebbe accorta che un mezzo pesante si stava muovendo lungo la via. L'operaio, di origini albanese e cittadinanza italiana, avrebbe provato a intervenire per fermare la corsa del mezzo, ma è stato travolto, rimanendo poi schiacciato. L'impatto è stato fatale, il 56enne sarebbe morto sul colpo. Il mezzo in seguito è finito nel fiume Bisenzio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai servizi funebri dopo il nulla osta del magistrato. A occuparsi degli accertamenti sono gli ispettori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, che ora dovranno chiarire con precisione le cause e la dinamica dell'incidente. L'intera area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di rilievo. Un altro tragico episodio che richiama l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tema purtroppo ancora al centro della cronaca. Nel 2024 la condizione della sicurezza in questo settore in Toscana si è dimostrata particolarmente critica, con 49 lavoratori che hanno perso la vita, 16 in più rispetto al 2023. Alla fine dello scorso mese i morti sul lavoro che si contavano in questa regione dall'inizio dell'anno erano già 21.
E sì, c'è un'agenzia di poco fa che ci informa che probabilmente il camion che ha investito l'autista di origine albanese 56enne era probabilmente di proprietà dello stesso operaio e si sarebbe mosso in maniera autonoma senza che nessuno ci fosse alla guida e lo avrebbe travolto uccidendolo. Sempre a Prato la procura indaga per sequestro di persona per la scomparsa di una donna di 30 anni, Denisa Maria Adasi, di origine rumena, che abita a Roma e di cui non si hanno notizie dal 15 maggio scorso, giorno in cui risulta aver raggiunto appunto Prato. A renderlo noto la procura di Prato in una nota spiegando che alcune risultanze investigative al vaglio della procura depongono per ritenere che la donna temesse per la propria incolumità. Le indagini sono in corso per comprendere le ragioni della scomparsa, ricostruire la rete di relazioni onde verificare la fondatezza, viene detto, dell'ipotesi delittuosa e il movente del reato per cui si procede. Secondo quanto si spiega, la procura, la donna avrebbe lavorato come escort, sarebbe arrivata da Roma a Prato venerdì scorso a bordo della sua auto ed è risultata risiedere al residence Ferrucci, prenotato dalla stessa donna sino alla giornata di ieri. L'ultima notizia risale alle 23.30 del 16 maggio. Poco prima, intorno alle 20.45, una cliente ha lasciato il residence. L'auto, nella disponibilità della donna, è rimasta parcheggiata in prossimità della struttura alberghiera. Le sue utenze risultano irraggiungibili. Risalta in breve tempo invece l'indagine sugli autori del violento assalto ai furgoni portavalori lo scorso marzo a San Vincenzo. Grazie alla collaborazione tra procura e carabinieri, un lavoro ininterrotto, sono state arrestate ben 11 persone. C'è sospetto, dice il procuratore capo di Livorno Maurizio Agnello, che alcuni siano anche stati partecipi di altri reati che saranno oggetto di altri approfondimenti. Lo Stato c'è, agisce e fa sentire la sua forza, questo è il commento del governatore toscano Eugenio Giani. Un sentito ringraziamento, ha detto Giani, a chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità, il servizio di Sandra Salvato.
Un vero e proprio comando dotato di armi, esplosivi e una base logistica dove pianificare il cruento assalto a due furgoni portavalori il 28 marzo scorso in pieno giorno sull'Aurelia nel comune di San Vincenzo, che gli aveva fruttato un bottino di 3 milioni di euro. A dare la caccia ai malviventi oltre 300 carabinieri tra specializzati del GIS, paracadutisti, cinofili, SOS ed eliportati. Così in poco tempo 11 soggetti, tutti di origine sarda e di età compresa tra i 33 e i 54 anni, sono stati raggiunti stamani nelle province di Nuoro, Pisa e Bologna da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura della Repubblica. Un 12° uomo risulta a piede libero ed è già stata disposta una perquisizione domiciliare. Dietro l'apparente ordinaria routine da allevatori e coltivatori diretti effetti gli indagati si erano ritagliati ben altri ruoli, chi da esecutori materiali, chi con funzioni di supporto, sbarcando in porti differenti nei giorni antecedenti la rapina e rientrando sull'isola all'indomani del colpo sempre da scali marittimi diversi. Meticolosi nella strategia, si erano preoccupati anche di precostituirsi un alibi, ora crollato grazie al rinvenimento da parte degli inquirenti di un semplice biglietto dimenticato a terra con due numeri di telefono accanto ai resti di un cellulare bruciato. Da qui alla ricostruzione della rete di contatti il passo è stato breve. Per tutti l'accusa è di rapina pluriaggravata, detenzione di armi e munizioni da guerra, esplosivo, furto pluriaggravato e ricettazione.
La politica ha un presidio sotto la sede della RAI Toscana, come è avvenuto in altre regioni, convocato dal PD nazionale per protestare contro il silenzio della RAI, viene detto, sui referendum dell'8 e 9 giugno. Molti i partecipanti tra le firme dei Dem, tra questi amministratori comunali e regionali, rappresentanti del partito, Emiliano Fossi è deputato e segretario regionale del PD, e racconta ai nostri microfoni le ragioni del presidio di questa mattina.
Per dimostrare e per riconfermare quanto ci sia un silenzio assordante da parte della televisione, soprattutto da parte del servizio pubblico, della RAI, su un appuntamento fondamentale per la democrazia come quello dell'8-9 giugno, cioè sui referendum. C'è stato un diktat, è venuto dall'alto e Telemeloni si è confermata a Telemeloni. Quindi naturalmente dal nostro punto di vista va la massima solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e lavoratori della RAI, ma sottolineiamo in maniera critica, pesantemente critica, le responsabilità del governo e dei vertici della RAI che applicano in maniera precisa e puntuale i diktat, appunto, che arrivano da Palazzo Chigi. Non se lo merita il referendum dell'8-9 giugno, non se lo merita l'istituzione del referendum che è prevista dalla nostra Costituzione, quindi non se lo merita la nostra Costituzione repubblicana, e il fatto che i cittadini possano esprimere, andando a votare direttamente, qual è la scelta che deve essere fatta sul quesito sì o no. Quindi si impoverisce la democrazia e si evita di discutere di un tema fondamentale come quello del lavoro da un lato e quello della cittadinanza dall'altro. Il governo non vuole discutere di questo perché ha paura, e quindi questo è anche un modo per dire andiamo tutti a votare, in primis per dare la dimostrazione che ancora la democrazia è forte nel nostro paese, e votiamo sì perché i cinque quesiti meritano un bel sonoro e ridondante sì.
E a proposito di presidi, di democrazia, la libertà è come l'aria, questo è il claim scelto dall'associazione 11 agosto che per domani ha lanciato un flash mob per la democrazia, appunto. L'appuntamento è in Piazza Pitti a partire dalle 19. Buonasera al presidente dell'associazione Tommaso Montanari, grazie di essere con noi.
Buonasera, però non sono il presidente, che è Daniela Morozzi, sono uno dei fondatori. Sono felice di essere qua.
Giusto, mi scusi, l'avevo promosso sul campo. Allora, dunque, perché questo presidio?
Perché crediamo che in questo momento l'area ci cominci a mancare davvero. La democrazia in Italia c'è ancora, come ho sentito appena dire, ma non gode di ottima salute. C'è un progetto che è quello di approvare il premierato, che toglierebbe dalle mani dei cittadini organi di garanzia, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, darebbe tutto al governo. Lo stesso governo vuole controllare la magistratura, si è approvato un decreto di sicurezza che Beniamino Deidda chiama da Stato di Polizia. E nello stesso tempo le nostre voci che chiedono di fermare il massacro a Gaza perpetrato da un nostro alleato Israele non vengono ascoltate. Ci possiamo chiedere qual è lo stato della democrazia in Italia in questo momento, ma siccome come tutti i muscoli, se non vengono esercitati, deperiscono, dobbiamo riprenderci lo spazio pubblico e parlare e manifestare per la democrazia. Spazio pubblico in questo caso quello dell'Oltrarno, che pochi giorni fa invece è stato privatizzato per il lusso, e il lusso, come dire, tende a escludere, a lasciare fuori. Trump che ha detto di Gaza facciamoci una spiaggia di lusso. Ecco, noi pensiamo sia il momento di includere, cioè di partecipare.
Noi sappiamo che secondo tutti i sondaggi, e in maniera diciamo abbastanza inedita, no, per la nostra storia repubblicana, dopo due anni di governo almeno il partito della Premier, la stessa Premier, godono comunque di un consenso abbastanza stabile, anche abbastanza forte. Secondo lei, che è anche un uomo di comunicazione, per così dire, come mai accade questo? Cioè, come mai non si riesce a scalfire questa popolarità e questa solidità, almeno dai sondaggi così appare?
Ma intanto perché hanno un controllo di 6 televisioni su 7 e mezzo, diciamo, e c'è un controllo capillare anche della carta stampata, e questo vuol dire che sarà rimandato il momento della verità, che arriverà, e arriverà per ragioni sociali, quando si capirà che invece gli italiani non stanno affatto meglio economicamente, e poi anche drammaticamente per la mancanza di un'alternativa credibile. Meloni è arrivata al governo perché tutti gli altri erano stati provati, financo nella mucchiata del governo Draghi. È un po' un fine corsa dopo il quale non si sa bene che cosa potrebbe succedere, e qui credo che Schlein e Conte abbiano peso forte di dover costruire un'alternativa credibile. Io credo che questo sia il punto. Però un conto è un consenso di governo, un conto è un consenso a stravolgere la Costituzione del 48 e trasformare i governanti in padroni. Ora io credo che su questo un consenso maggioritario non ci sia. Del resto non c'è nemmeno sul fatto che loro stiano zitti su Gaza, perché la maggioranza degli italiani, dicono i sondaggi, sono perché finisca il massacro a Gaza e sono perché il nostro governo dica qualcosa. Quindi bisogna leggere tanto sondaggi di...
Chiaro. A proposito di questo, allora le faccio un'ultima domanda più politica, no? Lei sa che in Toscana uno di quelli che sono, diciamo, i desiderata, no, del centrosinistra verso le prossime elezioni regionali è creare un cantiere proprio di lavoro, no, della compagine in funzione 2027, quindi fare la Toscana il laboratorio di un centrosinistra possibile che possa presentarsi vincente e credibile alle prossime elezioni parlamentari. Lei rispetto a questa vicenda come la valuta? Cosa ne pensa?
Io credo che si debba fare di tutto perché questa destra non rivinca le elezioni. Non credo che il paese reggerebbe un altro mandato di questi signori che hanno la fiamma fascista nel simbolo, e credo che sia fondamentale. Però credo che per farlo occorra aprire davvero alla cittadinanza, alla società civile, cioè aprire un cantiere non vuol dire, come dire, avere già il progetto finito della casa, vuol dire aprire un cantiere in cui anche le idee si cambiano e si confrontano, quindi deve esserci una reale apertura. Se, diciamo, una casta di governo contro un'altra casta, i cittadini continueranno a non votare. Ricordiamoci che il problema è l'astensione, è solo lì. Allora, se vuoi riportare le persone a votare, le persone devono avere l'impressione, se non altro, di contare qualcosa.
Grazie Tommaso Montanari dell'associazione 11 agosto, ricordando il flash mob di domani sera a partire dalle 19 in Piazza Pitti a Firenze. La libertà è come l'aria. Buonasera, grazie
anche
di essere stato con noi.
Anche in caso di pioggia portate eventualmente un ombrello.
Perfetto, grazie.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, I musicanti con la pianola di Matteo Malatesta. Un'esperienza unica che intreccia musica, cinema e memoria. Un viaggio sonoro attraverso 25 anni di cinema italiano, raccontati attraverso gli occhi e le note di Pivio e Aldo Descalzi, maestri delle colonne sonore. Giovedì 29 maggio alle 21 alla compagnia I musicanti con la pianola. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare per incidente 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Est e Vicarello. Rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci. A Firenze sul viadotto del Ponte all'Indiano, restringimento di carreggiata per un mezzo pesante in avaria con perdita di olio, code in aumento in direzione aeroporto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Continuiamo con la politica, perché Silvia Noferi, la consigliera regionale eletta nel 2020 nelle liste del Movimento 5 Stelle, è entrata a far parte ufficialmente di Europa Verde e della maggioranza, quindi che sostiene la giunta di Eugenio Giani. La fiorentina Noferi, che aveva lasciato un mese fa il Movimento 5 Stelle aderendo al gruppo misto, ha annunciato oggi l'adesione al partito con una conferenza stampa. Mi è stato chiesto di entrare in maggioranza per dare un segnale, lo farò, ha detto Noferi. Il contributo sarà quello di spingere per il connubio e l'equilibrio tra la tutela dell'ambiente e anche la reindustrializzazione in senso ecologista, ha detto l'ex consigliera Movimento 5 Stelle. Sentiamola insieme con il co-portavoce regionale di Europa Verde, Rostetti.
In questo partito che rispecchia i temi ambientali e di tutela sociale che mi hanno portato in politica oltre 10 anni fa, sono felice di questa accoglienza, un'accoglienza e una collaborazione incredibili che ho ricevuto, e quindi penso di iniziare un nuovo percorso insieme a loro e poi ovviamente dare una mano al centro-sinistra. Questo è quello che ho sempre detto, perché siamo in un momento storico particolare che non ci permette a nessuno di venir meno alle nostre responsabilità. C'è al governo un governo di destra, ma destra-destra, che necessita di essere cambiato per il bene dell'Italia, per quanto mi riguarda, e con questa legge elettorale si può fare solo unendo le forze progressive.
Sinistra Italiana Anna ha chiesto le primarie e non dà per scontata la ricandidatura di Giani. La vostra posizione qual è?
Non siamo contrari alle primarie. Se ci sono primarie, noi appoggiamo con determinazione Eugenio Giani, lo appoggiamo non per un posizionamento politico, insomma, chi conosce la nostra attività da tanti anni lo sa, ma lo riconosciamo nel merito di quello che la Regione Toscana ha chiuso una legislatura in un modo egregio, sul quale io i contenuti non ho da eccepire. Noi siamo post ideologici, quindi ci basiamo sulla realtà dei fatti.
Minacce di morte e insulti sessisti non mi intimidiranno. Chi vorrebbe zittirmi sappia che continuerò a difendere a spada tratta l'identità, la sovranità e i valori profondi dell'Italia radicati nella nostra storia e nella nostra cultura. Vergognatevi, così l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, che spiega di aver ricevuto nelle scorse ore messaggi d'odio e minacce sui social, tra cui frasi gravissime come "giuro che ti ammazzerò", queste intimidazioni violente, inaccettabili, per le quali ho già sporto denuncia, aggiunge una nota Ceccardi. Non scalfiranno di una virgola il mio impegno. Mi auguro che i responsabili di questi attacchi vigliacchi vengano individuati quanto prima le autorità competenti. Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che in queste ore mi stanno dimostrando solidarietà e vicinanza. Torna nell'agenda della discussione sulle strategie regionali e in vista anche le prossime elezioni regionali il tema dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. Dopo le ultime procedure che riguardano il percorso di valutazione di impatto ambientale per l'opera, il comune di Prato, infatti, guidato dalla sindaca del PD Ilaria Bugetti, ha tenuto a ribadire la propria contrarietà. È nata una nuova occasione di confronto, per così dire, a distanza, con gli alleati politici come di Firenze e della Regione Toscana. Abbiamo chiesto conto proprio alla sindaca Bugetti rispetto all'orizzonte delle elezioni regionali.
Mi sentirei di escluderlo completamente, nel senso che è chiaro ormai da decenni, direi, ma comunque prendiamo gli ultimi 10 anni, che le varie forze partitiche abbiano mantenuto alcune posizioni molto chiare, non in base al proprio partito d'appartenenza, ma in base ai territori. Io ho visto per esempio Fratelli d'Italia o Forza Italia o la Lega votare in consiglio regionale in maniera completamente differente a seconda che venissero da Pisa, da Firenze o da Prato. Questo vale in maniera trasversale anche per il PD a Firenze è a favore dell'aeroporto, il PD a Prato, con tutti i comuni della Piana peraltro, sono favorevoli e sono contrari. Quindi è un tema territoriale che non va in base alle forze partitiche, ma va in base alla visione di un territorio che ogni forza politica ha. Quindi questo è un tema che Movimento 5 Stelle, Italia Viva, ha una posizione ancora diversa, quindi non c'entra il campo largo, secondo me, a mio avviso, non c'entra il posizionamento alle regionali, ma è un tema che vigeva già nelle scorse regionali, ma anche quelle prima, perché io ricordo che c'era un Enrico Rossi assolutamente favorevole all'aeroporto, e qui noi abbiamo sempre alzato la nostra voce e detto che eravamo contrari. Quindi è proprio un tema che non ha, a mio avviso, una collocazione partitica, ma proprio una strategia di territorio dove ci vede compatti tutti insieme.
19:05, buonasera, grazie al collega del Corriere Fiorentino Mauro Bongiani. Ciao Mauro.
ciao a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Hai sentito probabilmente l'ultima parte dell'intervento della sindaca Bugetti, che tende a gettare acqua sul fuoco, dice no, non conterà nulla in vista dei regionali, però insomma questa cosa dell'aeroporto continua a pesare nei rapporti interni alla maggioranza di centrosinistra e certamente poi sul futuro dell'opera.
Ma indubbiamente è un tema che divide PD e Italia Viva dai 5 Stelle e da VS Sinistra. Quindi vedremo, tra l'altro proprio oggi il segretario Milano Fossi ha incontrato appunto sia la sinistra italiana che i 5 Stelle, quindi diciamo il campo largo. Non sappiamo se hanno parlato di aeroporti, io tenderei a escludere di no, perché l'unico vantaggio diciamo della campo largo comunque di PD alleati è che noi non dobbiamo più fare niente, nel senso che la regione non deve decidere, i comuni non devono decidere, perché il progetto è stato presentato a Toscana Aeroporti, quindi da un privato, all'ok di ENAC ed è in fase appunto di valutazione da Roma, quindi sostanzialmente sarà Roma che dovrà decidere se è compatibile, quanto è compatibile o se invece no, e quindi blocca un'altra volta l'ITER. Ma insomma mi sembrerebbe abbastanza improbabile, visto che ENAC ha dato via libera e ENAC è appunto un ente statale, però ecco, vedremo.
Vedremo, anche perché naturalmente poi lo stesso centrodestra, come dire, al governo, per quanto l'ENAC è un ente terzo, no? Non è, però insomma, certo, è sensibile ovviamente, immagino, come tutti gli enti terzi alle sirene delle maggioranze di turno. Anche il centrodestra ha i suoi bei problemi, perché da una parte si tratterebbe di sbloccare un'opera che indubbiamente poi avvantaggia chi governa a livello locale, d'altro canto però bloccarla, come dire, va contro anche gli interessi e quelle che sono sempre state posizioni politiche del centrodestra locale.
Infatti, ha ragione Domenico, tra l'altro il centrodestra, specialmente con Forza Italia, ha sempre sostenuto l'aeroporto a spada tratta, diciamo molto più tiepidi di la Lega e Fratelli d'Italia, però ecco, è indubbiamente, come dire, anche per una logica sviluppista, no? Diciamo che Salvini è il ministro delle infrastrutture, ecco, insomma, poi dire di no a un'opera del genere comporterebbe dei grossi problemi anche nel campo del centrodestra.
D'altro canto, se ci fossero le primarie del centrosinistra e non lo so, Falchi, no? Entrerebbe in ballo contro Giani, e lì allora l'aeroporto diventerebbe davvero forse un elemento dirimente, no? Almeno diciamo nella pubblicistica politica.
No, certo, diventerebbe l'elefante nel negozio dei cristalli, perché puoi far finta quanto vuoi, ma se ci fossero delle primarie e appunto la sinistra presentasse Falchi, è chiaro che Falchi è l'uomo anche aeroporto. Tra l'altro il fronte del no si è allargato in questi anni, perché oltre al sindaco di Prato, perché anche Biffoni, ricordiamo che ha presentato ricorso con
certo
l'aeroporto, pur essendo, come dire, un moderato, un ex renziano. Però il fronte si è allargato, perché il sindaco di Campi adesso è di sinistra, il sindaco di Calenzano è di sinistra, quindi insomma ci sarà sicuramente una battaglia ancora più forte di quella che c'è già stata, perché appunto in realtà tutti i comuni della Fiana presentavano ricorso al TAR contro la votazione di impatto ambientale.
Come no, certo, anche vinta. Certo. Lo vedremo. Grazie Mauro, buona serata e buon lavoro a te.
Grazie a voi.
Ciao ciao.
Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Giovedì 22 alle 17.30, Burr, una storia editoriale italiana, con Lidia Salerno, responsabile editoriale Burr, e Francesca Bertazzoni, editor Burr.
Contro Radio.
342 81 04 111 per i vostri messaggi, anche sul traffico, perché c'è qualche problema. Sentivo prima dalle parti Viale Gramsci, Piazza Beccaria, veicolo fermo, insomma fateci sapere un po' come va la questione traffico a Firenze, nelle altre città raggiunte dal segnale di controllo e non solo. A proposito di traffico, cantieri per i cantieri della tranvia e parcheggi, mentre proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sull'Arno, che sorgerà nel tratto tra il viadotto Marco Polo e il ponte da Verrazzano, dove passerà la linea tranviaria 3.2.1 e collegherà Piazza della Libertà con Bagnarripoli. L'assessore alla mobilità di Firenze, Andrea Giorgio, ha annunciato ai nostri microfoni l'apertura questa settimana del primo parcheggio scambiatore su Viale Europa con 300 posti. Sentiamolo nell'intervista di Chiara Brilli.
Si sta portando avanti la lavorazione per realizzare la pila che sosterrà il ponte e tutta l'area di cantiere l'intorno, che tra qualche settimana diventerà una grande carpenteria dove i pezzi prefabbricati di ponte verranno iniziati a montare. È un lavoro che è impressionante e dà il segno anche, no, di quanto cambierà la città con la tranvia, perché un nuovo ponte non è una cosa che si fa tutti i giorni. Settimana scorsa ho incontrato un paio di gruppi di cittadini che chiedevano tutti di fare presto, c'è qualcuno che lamenta dei disagi per cercare parcheggio ad esempio, e stiamo cercando di andargli incontro il più possibile. Notizia è che in questi giorni, nei prossimi giorni, credo lo annunceremo oggi, data precisa, apriremo il primo parcheggio scambiatore su Viale Europa. Un parcheggio da più di 300 posti che alleggerirà un po' la situazione sia per i pendolari che potranno lasciare lì la macchina, che per quei residenti che magari non la usano tutti i giorni, per cui potrà essere comodo lasciarla lì.
A che altezza di Viale Europa?
È su Viale Europa dietro le concessionarie.
E che modalità avrà di fruizione?
Fino a che non saranno finiti i lavori, il parcheggio realisticamente sarà utilizzabile gratuitamente.
Quindi sarà un polmone di sosta importante in questa fase?
Sarà un polmone di sosta importante, è un parcheggio peraltro bellissimo, perché siamo andati a visitarlo l'altro giorno, è pieno di verde, è un modello di come la città realizzerà i parcheggi nei prossimi anni. È tutto permeabile, c'è l'erba, ci sono un sacco di alberi, insomma è un'infrastruttura importante che inizierà a dare una risposta da quel punto di vista, cui poi seguiranno le altre, perché anche il P1 e il P3 poi tra qualche mese saranno messi a disposizione dei cittadini.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Si terrà il 24 maggio la manifestazione La Piana per la Palestina. Fino ad ora sono centinaia le edizioni che hanno risposto all'appello lanciato i giorni scorsi dalle associazioni e dalle istituzioni della Piana. Il concentramento si terrà alle 14 in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino, la conclusione in piazza Rapisardi di fronte alla Casa del Popolo di Colonnata, per gli interventi degli organizzatori e delle varie realtà coinvolte. Tra le richieste contenute nella piattaforma c'è il cessate fuoco immediato in tutta la striscia di Gaza e la condanna del piano israeliano di occupazione permanente con la rimozione forzata della popolazione palestinese. Ne abbiamo parlato in Notizie della Piana con la collega Elena Andreini di pianonotizie.it.
Si sta mobilitando davvero una grande quantità di realtà, che siano esse, insomma, ci sono appunto associazioni, ma ci sono anche singoli cittadini che hanno aderito a questo appello. La manifestazione si terrà sabato prossimo, il 24 maggio, e c'è un grande movimento in queste ore. Il concentramento ci sarà, io ve lo dico, per Sesto Fiorentino, dove arriverà alle 14 in piazza Vittorio Veneto, cioè davanti al comune, e da qui poi si muoverà. E ci sono adesioni che vanno dai comuni di Carenzano, Campi Bisenzio, parlo della Piana ovviamente perché di questo si sta parlando, i sindacati, singoli cittadini, molti cittadini da quello che mi dicono, e molte associazioni locali e non solo. Quindi
ecco,
è una
manifestazione che è partita da volontari e volontarie del Giove Sì. Che cos'è questa realtà?
Sì, è un collettivo formato da giovani che svolgono volontariato all'Unione Operaia di Colonnata. Per chi non conosce Sesto Fiorentino, è la Casa del Popolo di Colonnata di Piazza Rapisardi, un edificio vecchissimo con una storia importante alle spalle, dove ci sono tante attività, e c'è questo collettivo di giovani che ha pensato bene di raggruppare, di dare il via, di dare il là a questa manifestazione.
Dunque questo, come detto, il 24 maggio, il 20 maggio invece domani al Circolo 25 aprile in via Bronzino 117 a Firenze, insieme nella diversità, dialoghi tra fedi e culture, incontro con Nisedin Elzir, imam di Firenze, Enrico Fink, presidente della comunità ebraica di Firenze, Modera, Eros Cruccolini. Concludono in queste ore le ultime operazioni di disallestimento della macchina messa in moto ormai una settimana fa per la sfilata di Gucci, che si è tenuta non senza polemiche giovedì scorso in Oltrarno a Firenze, con le proteste dei residenti per la carenza e la cattiva informazione sulla gestione off limits della piazza e di alcune vie. Sono state giornate di forte presenza di controlli, vigilanza, presidi da parte di addetti alla sicurezza in completo nero venuti a monitorare e a gestire varchi, divieti e punti nevralgici in Santo Spirito, tra cui l'accesso alla sede della Maison di Palazzo Settimanni. Un commerciante via Le Caldaie, ai nostri microfoni, spezza una lancia anche in solidarietà a questi lavoratori, vittime a loro volta di insulti e anche di minacce. L'intervista di Chiara Brilli.
Lei ha chiuso nei giorni stabiliti in accordo con Gucci, ma ha anche nutrito alcuni dei men in black cosiddetti che sono stati qui per diversi giorni, ha assistito però anche a dei brutti episodi di intolleranza, perché tanto si parla del disagio arrecato ai residenti, ma anche questi lavoratori sono stati a loro volta vittime.
Sì, ho avuto varie testimonianze, nelle quali veniva esplicitamente recitato dagli uomini in nero, così come venivano chiamati, di forti contrasti e attriti con le persone, con i residenti qui del posto, spesso subendo delle ingiurie, degli insulti e senza motivo, perché a mio avviso questi signori sono qui per lavorare, per portare anche loro uno stipendio a casa. Io penso che se qualcuno ha avuto dei problemi o ha ancora dei problemi ne può parlare con il Comune di Firenze, visto che ha concesso l'occupazione del suolo pubblico. Quindi, a mio avviso, questi ragazzi non hanno nessuna colpa.
Frasi anche razziste nei confronti di alcuni di loro.
Sì, non voglio ripetere ciò che è stato detto, perché in qualità di essere umano mi fa schifo questa cosa, però sono stati proprio insultati anche a livello, sì, sotto questo livello qui.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Assemblea cittadina ieri in Piazza Santo Spirito per l'uso pubblico della caserma Ferrucci. Una centinaia di persone hanno risposto alla chiamata lanciata dal collettivo K1 degli studenti del liceo Machiavelli per costruire un confronto e una forza che possa portare avanti le richieste al centro anche di una raccolta di firme. Oltre 500 sono state infatti quelle consegnate al comune col sostegno di residenti, corpo docente e studenti anche delle scuole Gramsci, Da Vinci, Iti e liceo e del Samurai, per un auditorium, una palestra, una mensa, una biblioteca comunale all'interno dello spazio che è di 6.200 metri quadri in Piazza Santo Spirito, lasciato dall'esercito nel 2007 e oggi in concessione al Ministero della Difesa ad una società privata. Interventi ieri davanti al sagrato del professor Tommaso Montanari, di esponenti della GKN, sul COBAS, di Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune, oltre agli interventi liberi da parte dell'Assemblea. Tra di loro anche il professor Vincenzo Bonaccorsi, ex docente Machiavelli, che racconta come già 10 anni fa le richieste di uso pubblico della caserma fossero state avanzate, rimanendo di fatto inascoltate. Sentiamolo al microfono di Chiara Brilli.
Sono Vincenzo Bonaccorsi e sono un ex insegnante di storia e filosofia del liceo classico Machiavelli. Appunto 10 anni fa ero qui in questo quartiere sia come abitante che come docente, quindi facevo parte anche di questo comitato, si chiamava il Comitato Residenti Oltrarno. E quindi
già allora fu avanzata l'ipotesi che si ripropone oggi come possibile occasione per un bene pubblico alla caserma Ferrucci.
Sì, perché allora la questione della dismissione di queste caserme fu una questione che interessò l'opinione pubblica, ne parlarono i giornali, perché 8 caserme venivano dismesse. Ci fu appunto questo protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Demanio, il Ministero della Difesa e il Comune di Firenze. Appunto, il Comune di Firenze avrebbe avuto lui la responsabilità di indicare le destinazioni d'uso, eccetera. E ci furono appunto queste dichiarazioni altisonanti, belle, come devo dire, parole condivisibili al massimo, del sindaco Nardella, allora, che disse: saranno restituite all'uso pubblico per i servizi dei quartieri, eccetera. E allora noi, cioè io in quel momento appunto mi trovavo nella doppia veste di insegnante del Machiavelli e di cittadino del quartiere. Come insegnante conosco benissimo il sacrificio che fanno gli studenti di questa scuola, perché praticamente per fare le lezioni di scienze motorie perdono un sacco di tempo, intanto perché devono andare con un pullman in una palestra, quindi diciamo così l'orario, il loro
si disperde.
Certo, il loro diritto ad avere un insegnamento di scienze motorie come dovrebbe essere viene sprecato. E poi appunto anche con questi problemi per la cittadinanza, i pullman che passavano, ora non so francamente come in questo momento, prima passavano proprio da via Romana, da via dei Serragli, ottenemmo noi allora come comitato di quartiere che fosse vietato il passaggio dei pullman turistici, perché per chi non lo sa in quegli anni passavano centinaia di pullman in via dei Serragli, e questo fu una battaglia vinta, diciamo così. E quindi sì, io allora col comitato facemmo questa proposta.
Peraltro anche in termini di collegamento l'uscita della Machiavelli, sì, perché è naturale rispetto, certo, a un ingresso, sì, alla,
sì,
caserma.
Per chi conosce la zona o chi ci vuol venire a vederla, la caserma Ferrucci ha un ingresso da Piazza Santo Spirito, poi siccome è un complesso enorme ha un ingresso posteriore in via Maffia, che è quella piccola stradina che collega via Santo Spirito con via Sant'Agostino, e lì c'è il portone appunto della caserma e di fronte c'è il portone del liceo classico Machiavelli. Poi il Machiavelli c'ha anche la sede Capponi, che è lì, no? Sull'Arno.
Comunque avrebbe una logica in termini proprio di urbanistici.
Certo, dal punto di vista urbanistico sarebbe la destinazione ovvia. A noi ci sembrò subito così. Io ne parlai con quegli cittadini di quel comitato, fummo subito tutti convinti della bontà della proposta e l'abbiamo portata avanti. Però poi la cosa è stata insabbiata, io non so neanche bene per quali motivi. Poi è uscita fuori appunto nel 23, quando nel 23 si è venuto a sapere che era stato fatto questo bando, come è stato detto oggi anche in questa assemblea, un bando che fu aperto ad agosto con un solo partecipante.
La cosa torna all'attenzione anche con polemiche, adesso anche con proposte, sì. Dunque ben accoglie la progettualità degli studenti, che è sostenuta, certo, anche dal corpo docente attuale.
Certo, infatti la cosa che mi riempie di soddisfazione, ecco, come ex insegnante del Machiavelli, è questo, che vedo una partecipazione di altissima qualità, direi, da parte degli studenti, veramente, no? Cioè come impegno, come chiarezza di idee, con l'appoggio dei loro docenti. Cioè se si crea questa sinergia tra gli studenti della scuola, i docenti della scuola, i cittadini del quartiere, l'opinione pubblica, secondo me è una battaglia veramente che speriamo che questa volta si vinca, perché altre battaglie di tale livello, come potremmo dire, etico-politico, sono state perse invece, per esempio quella dei Nidiaci, no? Dove l'ex ludoteca è diventata una residenza di lusso. Lì ci abbiamo dato il sangue, come si vuol dire, noi cittadini dell'Oltrarno, ma non
mantenuto solo il giardino pubblico.
E neanche tutto, è stato tolto un bel pezzo di giardino. Però altre battaglie sono state vinte, è stata quando appunto si bloccò il progetto di fare il parcheggio interrato in Piazza del Carmine.
Che però adesso ritorna,
che
no?
Ora sta ritornando, però.
Insomma, comunque lei dice, sì, stiamoci, vi sosteniamo, certo, e ricominciamo
e chiediamo questo, la partecipazione pubblica alle decisioni. E io ora ho raccontato nel mio piccolo intervento, ho raccontato che appunto per esempio quando fu del parcheggio del Carmine fu attivata la procedura di partecipazione pubblica, che è una cosa molto bella, no?
Cioè, da richiedere dunque, lei dice, anche in questo caso.
Io penso che due sono le cose: o diciamo questa proposta viene fatta subito propria dal comune e si va su questa strada, altrimenti chiedere appunto che ci sia un processo di partecipazione pubblica, una discussione molto aperta, ampia.
19:25, siamo in conclusione di Newsline, alcune notizie prima delle previsioni del tempo. Il Consiglio Comunale di Firenze ha eletto Giancarlo Parissi come nuovo garante dei detenuti. Parissi è eletto con 19 voti alla seconda votazione a scrutinio segreto, va a sostituire Scruccolini, è tra i fondatori del Centro di Informazione Ascolto Orientamento, CIAO, associazione costituita a Firenze nel 1992 con l'obiettivo di promuovere una possibilità di accesso, un ruolo di cittadinanza per le persone ai margini della comunità. Vari i commenti dei consiglieri. Capogruppo del PD Luca Milani ha affermato che il tema della situazione carceraria non è solo un problema di Firenze, una drammatica attualità caratterizzata da sovraffollamento, condizioni strutturali precarie e un preoccupante aumento di suicidi tra i detenuti e non solo. Per il capogruppo di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi si tratta di un'occasione persa dalla maggioranza alla prima votazione. Infatti 12 voti erano andati a Massimo Lenzi, che era un po' il candidato della sinistra, e dice Palagi quei voti avevano dimostrato c'era la possibilità di una sintesi. Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Lisa Schmidt avevano avanzato, come hanno spiegato gli stessi esponenti del centrodestra, la candidatura di Gemma Brandi, persona con lunghissima esperienza in carcere come psichiatra, psicologa, una figura di altissimo livello, con una competenza, dicono, difficilmente eguagliabile. Comunque alla fine è stato eletto a maggioranza con 19 voti alla seconda votazione, come dicevamo, Giancarlo Parissi. C'è stato purtroppo, e la notizia è stata diffusa da un comunicato di Sinistra Progetto Comune, un nuovo incendio al sottopasso delle cure, un terzo incendio che avrebbe colpito i libri di Marco, il libraio senza fissa dimora e sottopasso delle cure, lo scrive appunto in un comunicato Sinistra Progetto Comune. Si tratta del terzo episodio del genere in pochi mesi, la tensione sta salendo inevitabilmente a seguito di un'attenzione mediatica legata anche alla decisione di partire con le operazioni di sgombero l'estate scorsa, aggiunge Palagi una nota. Il tema riguarda tutte le situazioni di marginalità, i progetti devono vivere nel dialogo quotidiano politico del territorio, non basta dire che si sta facendo abbastanza, non è neanche una questione strettamente legata alle risorse economiche spese, questo quanto dice nel comunicato Dimitri Palagi. E veniamo alle condizioni meteo, innanzitutto vi dico che c'è un'allerta gialla per la Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 11 fino alle 22 di domani, martedì 20 maggio, questo riguarda in particolar modo inizialmente il settore nord-occidentale della regione, Versilia, Lunigiana, Carfagnana, poi però l'allerta viene estesa a tutte le zone della Toscana nel pomeriggio. E allora, le previsioni del tempo per quanto riguarda la Toscana sono le seguenti: in mattinata nuvoloso con locali deboli piogge, peggioramento del corso del pomeriggio con rovesci e temporali sparsi, i venti sono moderati localmente forti di scirocco su costa, arcipelago e zone meridionali, e deboli altrove, i mari sono mossi, localmente molto mossi, le temperature minime in aumento, le massime in calo sul nord della regione. È davvero tutto, tra pochissima linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao. We'll be right back.